la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti apriamo la newsline di oggi, martedì 24 settembre. Vi abbiamo detto nelle anticipazioni degli allagamenti nel Livornese, a Bolgheri, Vigne e Sott'Acqua, caduti 200 mm di pioggia in 6 ore, danni soprattutto fra Cecina e San Vincenzo, particolari sul nostro sito controradio.it, ma per le previsioni che speriamo vadano verso un miglioramento, vediamo un'apertura del cielo dagli studi di Controradio, ma chiediamo informazioni giustamente all'AMMA. Tommaso Torrigiani quest'oggi con noi, ben trovato.
Sì, buongiorno. Sì, il fronte è transitato, è la parte più instabile della perturbazione sui Balcani, tuttavia per oggi e in parte anche per domani avremo ancora condizioni di variabilità sulla Toscana, anche se il tempo è sicuramente in miglioramento dopo i forti temporali che ieri hanno portato più di 200 mm in poche ore sulla parte meridionale della provincia di Livorno. E quest'oggi ci apriamo la giornata con un cielo poco nuvoloso sulle zone centro-meridionali, qualche addensamento sul nord, dove sono anche in atto degli isolati rovesci che caratterizzeranno queste zone per la mattinata, ma si tratta di fenomeni sparsi e intermittenti, così come quelli attesi nel primo pomeriggio forse sulle zone centro-meridionali. In serata e nella notte sarà possibile tuttavia l'attivazione di nuovi temporali un pochino più strutturati, di difficile localizzazione. Certo non ci attendiamo i fenomeni di ieri, ma ancora qualche rovescio temporale potrà interessare a carattere sparso la Toscana, sulla quale insistono venti occidentali, e le temperature si mantengono su valori in linea con quelli tipici del periodo di settembre, con le minime intorno ai 15-20 gradi, le massime non superiori ai 25-27 gradi, quindi valori comunque nel complesso gradevoli.
Domani cambierà un po' la situazione, sarà un giro di boa, cosa succederà?
Rimane moderatamente instabile. Questo favorirà, come ti dicevo, nella prima parte di domani, probabilmente nottetempo, nuovi temporali forse sulla costa e sulle zone limitrofe. Poi la tendenza è a un ulteriore graduale miglioramento, anche se non ritorna l'alta pressione, ma rimarrà questo afflusso di aria fresca atlantica che manterrà comunque sempre condizioni di modesta instabilità, quindi non ritornerà il solleone, ci saranno e possibilmente delle giornate ancora abbastanza variabili fino alla fine della settimana.
Grazie a Tommaso Torrigiani, grazie all'AMMA, che risentiremo domattina. Andiamo a leggere i principali titoli, le notizie sulle prime pagine dei giornali di oggi sul nostro sito controradio.it. Come detto, in home page trovate già l'aggiornamento per quanto riguarda il maltempo di questa notte che ha colpito in particolare la costa del Livornese, ma trovate anche la notizia ieri della prima messa in funzione della cosiddetta Polcascine, notizia anche d'apertura su Repubblica. Polcascine promossa dai cittadini, dà più sicurezza ma non basta. Viaggio nel parco nel giorno del debutto delle 5 nuove pattuglie dei vigili, non so se le avete incontrate, se siete passati dalle cascine per sport, attività ludiche o per passaggio, diciamo andando al lavoro, quali sono le vostre abitudini, se le avete viste ieri. 342 81 04 111. Il presidio permanente di polizia municipale alle cascine è un progetto sperimentale, lo ricordiamo, che durerà un anno, avrà dei report settimanali sulla base dei quali verranno organizzate le attività. Questo quanto fa sapere l'assessore alla sicurezza Giorgio, appunto nel giorno dell'entrata in servizio di queste 5 pattuglie dedicate al parco. Sentiamolo.
È un impegno non banale, perché vuol dire l'impiego quotidiano di 5 pattuglie in quest'area che presidiano la zona delle due fermate della tranvia, Piazzale Vittorio Veneto e il Giardino della Catena, ed è un lavoro di impatto visivo, perché come vedete si vedono, non sono in borghese, che si aggiunge alle tantissime attività che vengono fatte quotidianamente dalla Polizia Municipale, attività che anche in questi giorni hanno portato ingenti sequestri di quantità importanti di eroina e di crack nella zona, a segnalazioni, a identificazioni di persone. Insomma, c'è un lavoro costante. Noi siamo stati in prefettura, il questore ci ha dato dei dati, ci ha detto che i reati in questa zona erano calati del 30%, ma non ci basta, perché quotidianamente le fiorentine e fiorentini ci segnalano la loro preoccupazione nell'avvicinarsi a questa zona e nel frequentarlo. Noi vogliamo restituire le cascine alle fiorentine e fiorentini, tutte le cascine. Le cascine sono tante cose, non è solo questa che è un'area problematica, ma sono 120 ettari di parco. Al netto di questa zona qui è un parco vivissimo, dove ogni giorno migliaia di persone fanno sport, camminano, fanno attività culturali, è sede di prestigiosissimi enti culturali della nostra città, e vogliamo liberare tutte le cascine, e vogliamo anche costruire un presidio qui sulle tranvie, perché migliaia di fiorentini ogni giorno ci vengono. A fronte dei dati del questore abbiamo detto che non ci bastava e ci siamo mossi in prima persona, anche per rispondere alle criticità e ai bisogni che le forze di polizia ci manifestano costantemente, bisogni che sono stati espressi più volte dai sindacati di polizia anche recentemente, e noi abbiamo deciso di non stare con le mani in mano. Vogliamo collaborare col ministero, vogliamo collaborare con la prefettura, con la questura, perché la sicurezza non è di destra o di sinistra, è un diritto delle persone, e fuori dalla polemica politica noi vogliamo impegnarci per questo.
E allora vedremo quale effetto sortirà questo potenziamento, se davvero rappresenta, a fronte delle richieste più volte espresse anche dai cittadini, una presenza importante anche per fare da deterrente, e seguiremo naturalmente nell'arco di questi mesi di sperimentazione. Missione sicurezza, la fotonotizia che ritroviamo anche d'apertura sulla Nazione, la task force della Municipale debutta alle cascine, bloccato un push con 83 grammi di cocaina, la sindaca dice andiamo avanti per rendere il parco sempre più vissuto e vivo per tutti. Di taglio alto il caso, parliamo di residenze sanitarie assistite, a 90 anni senza un posto nell'RSA, l'uomo vive in un alloggio dell'istituto indigenti a Gavinana, non è più in grado di gestirsi, l'ASL dice il percorso di inserimento è stato avviato ma la famiglia smentisce, non è vero, siamo disperati. E poi di taglio alto si torna sulle abitudini dei fiorentini, vi ricordate che abbiamo parlato di quanti fiorentini, più del 70% usi il mezzo privato, macchina o motorino, pochissimi il bus e le bici, ebbene anche le elettriche non vanno bene, divorzio con i fiorentini, la città però premia le ibride, in arrivo le nuove colonnine, ne parleremo anche nei nostri prossimi spazi informativi. Ieri era su Repubblica, ne abbiamo parlato anche noi nella nostra newsline, la vicenda bollente del teatro della Pergola, soprattutto adesso la tensione che sale tra il direttore Giorgetti e l'amministrazione comunale con la sindaca Funaro, operazione futuro Pergola tra debiti e lamentele, vertici da nominare.
Yeah.
Alle 8:15 minuti ci occupiamo adesso di multiutility alla prova dell'assemblea. Dal Corriere di Taglio Centrale la multiutility riparte col prestito, leggiamo. Prima assemblea dei soci post elezioni, come detto, senza nominare, anticipavamo la questione della quotazione in borsa, chiesti alle banche 900 milioni. E allora apriamo salutando il nostro ospite in diretta, Marco Cardone, uno dei portavoce del coordinamento delle associazioni non multiutility. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
In questo resoconto dell'assemblea dei soci si parla di nuove riunioni sugli indirizzi. Ieri non è stata toccata la questione della borsa, neanche la gestione del servizio idrico. Prima di fare una valutazione con lei, Cardone, sentiamo insieme e la commentiamo la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, perché ieri l'abbiamo intervistata proprio a margine della conclusione dell'assemblea dei soci. Sentiamola.
Sempre molto calda nelle amministrazioni toscane, come sapete l'azienda che dovrà gestire i servizi per quanto riguarda la nostra regione, relativa naturalmente all'acqua, all'energia e naturalmente ai rifiuti. Si tratta di una scommessa importante anche dal punto di vista manageriale. C'è una grande discussione, c'è stata prima delle elezioni, oggi l'assemblea dei soci, a cui siamo arrivati in una situazione di grande dibattito, soprattutto all'interno del Partito Democratico. Buonasera e grazie di essere con noi alla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti.
Buonasera, grazie a voi.
Assemblea interlocutoria, ci dicono le cronache, anche perché ci dicono sempre le cronache, sono cambiati circa il 65%, no, il 65% degli abitanti dei comuni soci di Alia Multiutility ha un nuovo sindaco, e quindi si tratta un po', leggo tra le righe, di riaccordare i suoni. Ma abbiamo letto sulle cronache dei quotidiani ancora di un'impostazione, diciamo, un po' diversa tra le varie anime del Partito Democratico. C'è chi non allude più a qualora avesse mai alluso a una quotazione in borsa, e c'è chi invece rimane possibilista. Siamo cattivi noi giornalisti o c'è questo dibattito?
Ma allora, innanzitutto il dibattito, ci tengo a precisarlo, è un dibattito su cui siamo andati a guardare lo stato di fatto, quindi a darci degli obiettivi per i prossimi passaggi che dovremo fare. E quando si parla di passaggi, come ho ribadito stamani, per me vuol dire gli investimenti in corso, quindi gli approfondimenti necessari per capire quanto cubano questi investimenti, che tipologia di investimenti. Questo fa il pari con un altro approfondimento che dobbiamo fare, che è importantissimo, sul cosa succede alle tariffe, perché questo è un altro elemento strategico, quindi quello che accade ai cittadini e anche alle imprese in un momento così delicato per l'economia è un'attenzione che dobbiamo avere. Oltre a questo c'è sicuramente l'esigenza di capire, non solo con la compagine cambiata dei sindaci, ma cosa vogliono gli altri sindaci della Toscana, quindi analizzare i bisogni e capire se è possibile allargare e far partecipare anche altri comuni, perché secondo me questo vorrebbe davvero dire riuscire ad allargare il progetto multiutility e renderlo quello che io ho chiamato il volano della transizione ecologica della regione toscana, che vale per l'Italia, insomma. Ecco.
Secondo modelli di altre regioni di grande successo, sicuramente almeno per lo storico finora, quello della regione Emilia Romagna. Ma per quanto riguarda la quotazione in borsa, qual è la sua posizione?
No, su questo noi non abbiamo affrontato il tema e non lo affronto neanche adesso, perché ritengo sia sbagliato parlare del come, mentre io credo che sia fondamentale parlare di cosa.
Ecco, abbiamo sentito Ilaria Bugetti ai microfoni di Domenico Guarino, che ha contestualizzato anche un po' il quadro politico. Marco Cardone, un commento a caldo: è importante parlare prima del come e poi del cosa? Come diceva Bugetti, si aspettava che venisse rimandata la questione quotazione in borsa alla prima assemblea?
Certamente, anche perché formalmente non era all'ordine del giorno, quindi erano appunto altre, erano più la questione degli investimenti, però diciamo che ormai sono anni che si parla della multiutility, di questa multiutility che è stata creata nella sua forma finalizzandola a una quotazione in borsa, quindi credo che gli attuali sindaci, moltissimi dei quali comunque negli anni passati avevano ruoli all'interno dei partiti o delle amministrazioni stesse, avrebbero dovuto arrivare a questi appuntamenti in questo momento con già una preparazione alle spalle che doveva aver consentito loro di poter valutare la quotazione in borsa per quella che è effettivamente, quindi al di là dell'investimento che viene fatto, della tipologia specifica, se vantaggiosa oppure meno. Quindi sembra che ci sia più un imbarazzo su questo che un effettivo bisogno di ulteriori informazioni, che sono arrivate anche più di quanto ce ne sarebbe stato bisogno, insomma. E infatti alcuni hanno avuto diciamo il buon senso di esprimersi decisamente in modo contrario, perché effettivamente la quotazione va a completo danno per i cittadini, soprattutto per quanto riguarda la parte tariffaria. Ecco. Infatti la sindaca fa riferimento. Sì, sì.
Prego, prego, concluda, poi le faccio una domanda.
No. Sì, dicevo, infatti la sindaca fa riferimento a tre punti principali, che sono gli investimenti, le tariffe e la possibilità di ampliare altri comuni. Gli investimenti, giustamente, che tipologia e quantità? Non vorrei che si facesse lo stesso errore che è stato fatto con il piano regionale dei rifiuti, dove si va a chiedere ai privati come risolvere il problema, e questo sarebbe l'ennesima dimostrazione che abbiamo purtroppo una politica incapace di fare in prima persona una programmazione, di avere una visione politica sul territorio, affidandosi esclusivamente ai privati, che vedono logicamente a comparti stagni per quelle che sono magari le varie tipologie produttive. Per quanto riguarda le tariffe, che si parli di 1,5 miliardi di capitalizzazione o di 4 miliardi, anche qui le cifre variano molto e non si capisce mai il perché, ma bisogna ricordare a tutti che tutti gli investimenti vanno ripagati completamente in tariffa, e pensare di fare, come è stato detto nei giorni scorsi via stampa, 4 miliardi di investimenti in 5 anni, vuol dire che obbligatoriamente per legge quei 4 miliardi andrebbero tutti in tariffa, nelle nostre bollette, quindi aumentando il costo delle tariffe. Quindi anche qui bisogna ragionare bene, capire bene cosa viene detto, cosa ha un senso e cosa invece viene detto semplicemente, fatemi usare il termine, per propaganda, perché poi vedendo nei fatti si sortirebbero gli effetti completamente opposti.
Anche perché è un dibattito, è un percorso questo che durante la campagna elettorale si è cristallizzato, proprio per la delicatezza, insomma, anche la conflittualità interna. Proprio quello le volevo chiedere: i tre punti di Buggetti, attenzione agli investimenti, allargamento ad altri comuni, la questione delle tariffe, se la convinceva come roadmap, secondo lei, nelle prossime riunioni fra soci sugli indirizzi, come si dovrebbe veramente impostare il confronto?
Ma qui stiamo parlando di un'operazione fondamentalmente da una parte finanziaria e dall'altra al contempo profondamente strategica, non solo per le bollette dei cittadini, ma anche per quella che sono tutte le attività e comparti produttivi della regione. Quindi la prima cosa da fare sarebbe avere un piano degli investimenti. Il piano degli investimenti ancora non c'è, e questa è la cosa che dovrebbe suonare più strana di tutte, perché quando in un'azienda si parla di sviluppo, di forma, di futuro, si parla prima di piano di investimenti. Il fatto che il piano degli investimenti, il piano industriale, non sia ancora uscito e stenti a uscire, fa pensare più che chi sta realizzando il piano non è la politica. Chi sta realizzando il piano sono l'amministratore delegato e quello che è il consiglio d'amministrazione, su indicazioni che però molto probabilmente non vengono dalla politica, perché la politica non riesce ancora a digerire, o sono sorti comunque dei dubbi rispetto a questo piano, che io ricordo, essendo una società totalmente pubblica, dovrebbe essere reso pubblico in primis a tutti i sindaci, quando par di capire che neanche tutti i sindaci, e da qui la difficoltà di allargare un progetto a tutta la regione, neanche tutti i sindaci riescono a capire cosa questa società intende fare, in che direzione, che investimenti, che impianti, in che misura, dove, di quale tipologia, se sono impianti di nuova generazione che permettono effettivamente un recupero di quella che è la materia e non tanto dell'energia.
Quindi Cardone, lei di fatto sta ribaltando quella che era la priorità anticipata da Buggetti: prima davvero riflettere sul come, con quale progettualità industriale, e poi dare forma a tutto questo in termini gestionali.
Sì, io faccio un esempio solo, il caso EU ne è la lampante conseguenza. Se si lascia tutto in mano a terzi, tutta la gestione in mano a terzi, ci si ritrova in futuro a dover gestire delle situazioni che vanno fuori controllo e che mettono in crisi anche i comparti industriali. Ci vuole una programmazione a monte della politica, la politica deve decidere, poi deve dare indicazione ai tecnici, consiglio d'amministrazione, amministratore delegato, per fare quello che la politica ha deciso. Non può essere il contrario, non può essere il tecnico dell'azienda che ha una visione politica e di sviluppo per la regione, deve e può essere solamente il contrario. Quindi prima partire dal capire cosa si vuol fare, come lo si vuol fare, sperando appunto che si vada nella direzione più giusta per quello che è anche, diciamo, il tema del tutelare la risorsa, in primis acqua, ma non solo l'acqua, anche tutte le altre risorse, considerando una risorsa stessa anche il rifiuto, perché effettivamente oggi in un momento di scarsità delle risorse, e vediamo la difficoltà che abbiamo su approvvigionamenti non solo dell'energia ma anche di molte altre materie prime, è un tema importantissimo. Quindi non tanto recupero di energia, ma recupero in primis di materia, che vuol dire risparmiare energia poi in fondo. Quindi questo dovrebbe essere il punto di partenza di ogni discussione. Poi la parte economica giustamente deve essere anche sostenibile,
certo,
però ricordiamoci,
certo,
tutto quello che viene speso obbligatoriamente per legge deve andare in tariffa, quindi che provenga da una borsa o provenga da l'emissione di un bond, provenga da un finanziamento di una banca, deve comunque essere ripagato tutto in bolletta dai cittadini. Quindi
sono gli utenti dunque che comunque ne fanno le spese, quindi deve essere quanto mai oculata
siamo noi che garantiamo infine qualsiasi investimento. Quindi chiunque, che sia l'emissione di un bond, la richiesta di un prestito bancario, una quotazione in borsa, è uno degli investimenti più garantiti che esistono. Quindi non c'è tanto una difficoltà nel reperire il denaro, se non quando manca un piano industriale.
Sì, i cittadini sempre più utenti in mano al mondo della finanza, come ci ricorda I padroni del mondo di Alessandro Volpi, autore di questo libro appunto che citavamo, che è stato al centro di un importante incontro a Prato nei giorni scorsi proprio sulla multi-utility dei servizi pubblici, che ha visto una riunione di forze comunque progressiste presenti, Sinistra Italiana, la promotrice, PD 5 Stelle, che comunque vi rende fiduciosi da un punto di vista di impegno politico verso la direzione cui si sta andando?
Diciamo che si incomincia a parlare effettivamente non soltanto del problema quotazione in borsa, per il quale speriamo di arrivare veramente a poter dire e affermare in modo condiviso fra tutte le parti che non è più la scelta da poter perseguire, ma anche il concetto che ne rimane e che ne è derivato, quello della finanziarizzazione, ovvero l'utile non deve essere perseguito da queste aziende, neanche l'utile quando è finalizzato alla remunerazione dei soci, che sono i comuni poi alla fine, perché è comunque una tassazione che viene applicata ai cittadini, perché con quei soldi si vanno a finanziare quei servizi che comunque paghiamo già con le tasse. Quindi dal servizio, tutto quello che viene dal servizio deve essere mantenuto nel servizio stesso, per garantire sia l'efficienza, il risparmio e lo sviluppo, perché ricordiamoci che se paghiamo delle bollette più alte noi, le pagano anche le aziende che producono quei beni che noi compriamo, e quindi da lì parte l'inflazione.
Speriamo davvero di aver dato uno spaccato il più comprensibile possibile di quello che è il meccanismo che sottende a tutto questo dibattito, a questo processo che poi appunto dicevamo ricade sostanzialmente in bolletta e in tariffa. Grazie a Marco Cardone, coordinamento delle associazioni non multiutility, per essere stato con noi. Abbiamo aperto la newsline con il quadro del maltempo e dei danni e delle conseguenze che ci arriva dalla costa livornese. Questa volta infatti la perturbazione ha colpito duro nella zona tra Castagneto Carducci e San Vincenzo, bombe d'acqua, 200 mm di pioggia in poche ore, allagamenti ovunque, corsi e rii che hanno superato gli argini. La protezione civile del comune di Livorno si è attivata per organizzare un sostegno alle amministrazioni, ma torneremo a parlare di alluvioni dopo il GR di Popolare Network. Rimanete in newsline.
Popolare Network. Popolare Network.
Sono le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. A Torino una donna è stata uccisa dall'ex marito, l'uomo l'ha accoltellata durante una lite, con loro c'erano anche i due figli, poi è scappato in strada nel quartiere Barriera Milano ed è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri chiamati dalla figlia, 15enne.
Medio Oriente, l'esercito israeliano ha detto di avere colpito altre decine di obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime ore, sostenendo si trattasse spesso di depositi di armi e missili. Anche Hezbollah ha sparato altri razzi sul nord di Israele, stando alle dichiarazioni ufficiali, prendendo di mira basi militari. A Beirut, capitale libanese, continuano ad arrivare sfollati dalle zone colpite dai raid israeliani, soprattutto nel sud e nell'est. Decine di scuole sono state adibite a rifugi temporanei. Un alto funzionario del Dipartimento di Stato americano ha detto di non condividere la strategia israeliana e quindi la via di un'escalation militare. Biden, che oggi parlerà davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, ha fatto sapere di essere al lavoro per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.
Putin ha rubato molto, ma non ruberà il futuro del mondo, così Volodymyr Zelensky, parlando appunto all'Assemblea dell'ONU, delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino oggi parteciperà a una riunione del Consiglio di Sicurezza. Zelensky è negli Stati Uniti per convincere l'amministrazione Biden a dare il via libera all'utilizzo delle armi americane in profondità in territorio russo. Giovedì l'atteso incontro alla Casa Bianca con Biden, dove formalmente il presidente ucraino presenterà il suo piano di pace.
Oggi i sindacati del gruppo Stellantis annunceranno lo sciopero generale degli stabilimenti e dell'indotto della casa automobilistica. CGL, CISL e UIL attaccano la proprietà. Secondo i dati della FIM-CISL, la produzione di Stellantis nel primo semestre 2024 è scesa del 25% rispetto all'anno scorso. Si prospetta una produzione a fine anno poco sopra i 500.000 veicoli. Sono in rosso tutti gli stabilimenti, tranne Pomigliano e Atessa, dove comunque rallenta la crescita. Tra le situazioni più difficili c'è quella di Mirafiori.
Servono 500.000 firme entro la fine del mese per arrivare al quorum richiesto per il referendum sulla cittadinanza. Ieri è stata superata una quota importante, è stata superata quota 300.000 firme, con una impennata che a metà pomeriggio ha mandato in tilt la piattaforma online per la raccolta. Piattaforma si è poi sbloccata. Adesso gli organizzatori, i promotori della consultazione referendaria spingono appunto per riuscire ad arrivare al 500.000 di firme entro pochi giorni, entro la fine di questo mese. Il tempo oggi, dopo le forti piogge di ieri, è previsto una situazione di variabilità, meno pioggia rispetto alle ultime ore, schiarite nel corso della giornata. Per ora è tutto con le notizie che tornano alle 9:30. Ancora una buona giornata.
Popolare Network.
Nessuno ti informa come Controradio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9:30, la newsline di Controradio con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo e le rubriche Buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, Dillo a Controradio con Viola Giacalone, Notizie dalla Piana in collaborazione con pianonotizie.it, Gen Z con Leonardo Margherito in collaborazione con TIF, un 25 novembre al mese con Sandra Salvato, alle 12:45 il giornale radio regionale, alle 18:35 Newsline Sera con Domenico Guarino e ancora 10 edizioni quotidiane della Radio Giornale Nazionale. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. Cominciamo dalla 1, rallentamenti per traffico verso sud tra Badia e Firenzuola, verso nord tra Calenzano e Bio 1 variante. A 11 code a tratti verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriva in fipericoli a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Sempre in Fipili troviamo code in uscita a San Miniate a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Per il traffico ferroviario ricordiamo che per danni dovuti al maltempo la circolazione è sospesa sulla Faentina tra Marradi e Faenza. Ulteriori dettagli sui nostri canali social e sull'app di Muoversi in Toscana. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze proseguono le asfaltature preliminari in vista dell'arrivo dei cantieri della linea tranviaria 3.2.1 Libertà Bagnaripoli, interessata in questi giorni via del Gignoro. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Walter Albini, il talento, lo stilista, prorogata fino al 30 novembre la mostra al Museo del Tessuto di Prato, dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Tutti i sabati alle 17, visita guidata alla mostra con incontri, kit didattico per famiglie e audioguide. Scopri tutto su museodeltessuto.it. Per la prima volta a Pistoia, Maria Lai.
Maria Lai è protagonista di In Visita, iniziativa di Pistoia Musei dedicata agli autori più rappresentativi della contemporaneità.
In dialogo con le collezioni del Novecento esposte a Palazzo De Rossi, l'opera Geografia è una grande tela cucita dove il tema del racconto e della scrittura si lega a quello del viaggio e dell'esplorazione.
In Visita, Maria Lai, dal 22 settembre al 23 febbraio a Palazzo De Rossi, Pistoia.
Info pistoiamusei.it. Institut Français Firenze. Impara il francese in versione originale. Settembre è il mese della formazione. Corsi intensivi online adulti. Apertura delle iscrizioni ai corsi in presenza e agli esami DELF-DALF di novembre. Save the date. Sabato 21 settembre, giornata porte aperte. Esonero spese di iscrizione per l'iscrizione ad un corso. Sabato 28, giornata europea delle lingue. Vinci un corso di lingua. Sabato 5 ottobre, inizio di tutti i corsi in presenza. Info institutfrancais.it/Firenze.
Contro Radio.
Alle 8:40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e diamo conto di una notizia appena arrivata dai vigili del fuoco inerente il maltempo che si è abbattuto sulla costa e c'è una ricerca in corso da stanotte di un bimbo di 5 mesi e della sua nonna che sarebbero dispersi per la piena del torrente Sterza, Montecatini Val di Cecina, salvati, leggiamo in questo flash che ci arriva sul tetto, padre, madre e nonno e turisti stranieri impegnati vigili del fuoco con sommozzatori e cinofili. Vi daremo conto naturalmente di questa notizia di cronaca, questa ricerca di un bambino di 5 mesi con la sua nonna dispersi per la piena del torrente Sterza, Montecatini Val di Cecina. Notizia invece delle scorse ore, la richiesta dello stato di emergenza al ministro per la protezione civile Musumeci da parte del presidente della Regione Toscana, argomentando la richiesta per garantire un tempestivo intervento e il superamento delle criticità nei territori, questa volta dell'Alto Mugello, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, le zone colpite dall'ondata del maltempo per quanto riguarda il fronte toscano del 18 e 19 settembre. Do il buongiorno a Mauro Agnoletti, professore titolare della cattedra UNESCO Paesaggi del Patrimonio Agricolo dell'Università di Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Perché, professor Agnoletti, siamo in collegamento con lei? Perché vogliamo sempre andare naturalmente un passo avanti in una situazione che ci sembra purtroppo e tristemente, anche per le conseguenze che ha sulle popolazioni e sui territori, un gioco dell'oca che ci fa tornare sempre indietro. Allora, alluvione e prevenzione, a monte, a valle, soprattutto con quali strategie? Qual è il problema che dovrebbe essere recuperato come capacità di intervento all'origine per affrontare quello che è un reiterarsi comunque di fenomeni dall'impatto, come vediamo, sui territori importanti, ma che potrebbe essere appunto in qualche modo contenuto non solo parlando di manutenzione degli argini e di gestione dei letti dei fiumi, ma a monte appunto, dicevamo.
Sì, diciamo intanto che sono ovviamente argomenti complessi in cui semplificare è sempre pericoloso, però ecco, in tutti questi eventi che purtroppo sono ormai una cosa che avviene con regolarità, ci si concentra sempre molto sui danni, appunto, le situazioni che si creano nelle nostre pianure e non si va mai a pensare che la prevenzione comincia invece dalle montagne, che è da dove appunto arriva l'acqua che questi fiumi trasportano. E questo è un po' curioso, perché in questo modo noi ci siamo abituati a una cultura dell'emergenza che va naturalmente a intervenire sui danni alle popolazioni che vivono sostanzialmente in pianura, mentre invece sembra che ci siamo scordati completamente che l'origine di molti di questi problemi avviene appunto a monte. E il fatto che volevo sottolineare è che questa consapevolezza non è una cosa che l'Italia non ha mai avuto. Dall'Unità d'Italia fino almeno al secondo conflitto mondiale il nostro paese ha fatto investimenti enormi per realizzare sistemazioni idrauliche forestali nelle zone montane, dalle Alpi alla Sicilia, parliamo di migliaia di opere, di cui nessuno sa più nulla, di cui non ci si preoccupa, e questo naturalmente ci porta a ragionare, come dicevate, sulla mancanza di una manutenzione che tenga conto di questo rapporto montagna-pianura che già nella legge del vincolo idrogeologico del 1923, quella sulla bonifica integrale del 33, diciamo, era stato ampiamente considerato e visto come il problema di cui tenere conto. Quindi ecco, direi poi come ultima osservazione che mi sembra di poter dire che c'è un po' una, da parte di alcuni, una speculazione sul fatto che è più conveniente mettere in atto strutture tecniche, interventi e quindi creare anche società e iniziative si occupano di questo quando si va a intervenire sull'emergenza, che è molto remunerativa da un certo punto di vista, e invece c'è poca attenzione su quegli interventi continui e costanti, quelli capillari, che dovrebbero essere fatti invece in montagna e in modo continuo per poterci in qualche modo riprendere in mano questa manutenzione del territorio.
Quindi lei ci sta dicendo sostanzialmente che tra la fine dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale in realtà c'era una considerazione, anche una traduzione in pratica di, in maniera integrata, del rapporto tra montagna e pianura.
Assolutamente sì, l'ex corpo Areale delle Foreste, poi dopo Corpo Forestale dello Stato, ha fatto questi interventi con fondi ministeriali. Poi c'è tutto un interessantissimo discorso che non possiamo fare, diciamo, ma che riguarda il fatto che i primi governi che erano italiani, che erano di stampo liberista, diciamo, ritenevano che questa attività di manutenzione fosse però a carico soprattutto dei privati e dei comuni. Poi invece all'inizio del Novecento ci fu un cambio di riflessione su questo argomento e si conveniva che dovesse essere lo Stato a assumersi il compito di proteggere l'ambiente, e questo è avvenuto con ingenti investimenti da parte del Ministero, e quindi addirittura si facevano queste opere e dopo 10-15 anni si andava a verificare lo stato di conservazione, quindi con una politica direi molto lungimirante. È un po' curioso, e di tutto questo sembra ce ne siamo scordati, e a questo si aggiunge poi la mancanza di quella manutenzione dovuta al fatto che poi le nostre montagne e l'alta collina si sono completamente spopolate. Questo è un tema ancora più grande, se volete, ma ecco, la mancanza di attenzione a questo poi si riflette in quello che vediamo.
E anche la questione delle casse di espansione che raccolgono le acque esondate, come tutti stiamo imparando insomma a conoscere, però i terrazzamenti evitano le esondazioni oltre all'aspetto agricolo, professore, quindi dovrebbero essere presi in maggior considerazione.
Sì, di nuovo sono interventi tecnici corretti, ma che naturalmente avvengono di nuovo nelle zone di pianura per rimediare a gli effetti dell'ingrossamento delle piene dei fiumi, quindi in vista di possibili alluvioni si aprono queste casse d'espansione, si permette all'acqua di esondare. Ma è appunto una manutenzione delle pendici montane, lei ha citato i terrazzamenti, che sono sicuramente uno dei sistemi più antichi e più conosciuti per regimare e controllare anche poi la velocità delle acque, perché sembra un argomento tecnico, insomma svolgevano questa funzione egregiamente, e quindi poi la mancanza di queste attività di conservazione e di manutenzione fa sì che un paese fragile come il nostro dal punto di vista geologico non può altro che risentirne negativamente, non è, ecco, abbandonando tutto e lasciando poi alla natura che faccia il suo corso che riusciamo a controllare questi fenomeni.
Ecco, mi dice in conclusione davvero un flash, mi rendo conto ora insomma la brevità non sarà facile, però rispetto ai territori dell'Alto Mugello cui facevamo riferimento per la richiesta dello stato di emergenza, nell'ottica del ragionamento che facevamo, professore, da cosa si dovrebbe ripartire o tornare a metter mano?
Ma secondo me appunto a controllare appunto lo stato dell'ambiente montano. Io appunto lavoro nelle zone del Mugello con l'associazione dei comuni per altri progetti, e anche lì purtroppo diciamo gli investimenti, che sono ovviamente con risorse limitate, tentano in qualche modo di fare qualcosa, ma non c'è, devo dire, un'attenzione diciamo particolare a quello che vi ho detto. Io ho pubblicato un post dove facevo vedere queste briglie costruite sul torrente Bagnone, che è sopra Scarperia al Basso del Giogo, no? In cui ci sono appunto tantissime di queste opere realizzate lungo questo piccolo torrente, ma pur essendo piccolo al tempo, parliamo a fine dell'Ottocento, ci si era resi ben conto che questa manutenzione era necessaria per mettere in sicurezza la valle. Quindi direi che una ricognizione di queste opere, per esempio, è un'osservazione puntuale di quello che è lo stato dei bacini montani, dovrebbe essere un'operazione da fare, questo per in prospettiva futura. E fra l'altro sono temi conosciuti, perché a suo tempo il ministro Barca ha fatto un convegno in cui si analizzava la situazione della Lucchesia e si osservava che un intervento continuo e costante di manutenzione costava meno che poi arrivare a investire risorse ingentissime per l'emergenza, che poi, come ho detto, non si concentra tanto sulle situazioni a monte ma su quelle a valle.
Professor Mauro Agnoletti, grazie per queste considerazioni, speriamo insomma di farne tesoro non solo noi ma a livello istituzionale e politico. Ci aggiorneremo comunque. Buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi, arrivederci.
E alle 8.50 salutiamo anche il nostro prossimo ospite, sempre in questa riflessione che facciamo su alluvione e prevenzione, Antonello Fiore, presidente nazionale della SIGEA, la Società Italiana di Geologia Ambientale. Buongiorno Fiore.
Buongiorno e un saluto ai vostri radioascoltatori.
Come geologi siete intervenuti a più riprese naturalmente in questo contesto per l'ennesima volta emergenziale che ha colpito l'Emilia e anche l'Alto Mugello, determinate aree vicine ai fiumi che voi geologi conoscete benissimo sono difficilmente difendibili dalle alluvioni, ora ci vuole coraggio, dite, in che modo?
Sì, se facciamo riferimento all'evento in Emilia, in soli 16 mesi ci sono stati 3 eventi alluvionali, quello del 2024 di settembre, anche più intenso di quello del 23. Quindi diciamo che non possiamo più parlare in termini di eventi eccezionali. I corsi d'acqua dal dopoguerra sono stati, molti corsi d'acqua sono stati trasformati e costretti a scorrere tra argini artificiali senza la possibilità di divagare, e con un aumento della velocità delle acque che ne impedisce anche l'infiltrazione nel sottosuolo, e quindi è un fiumi pensili che sovrastano aree urbanizzate con argini artificiali, corsi d'acqua tombinati con soprastrade, piazze, parcheggi ed edifici e ponte. Quindi c'è un aumento del regime pluviometrico, le piogge nell'arco dell'anno diminuiscono, però aumentano le piogge brevi ed intense, questo ci dicono i climatologi che studiano l'andamento nel periodo di 30 anni. Quindi abbiamo un aumento delle piogge brevi ed intense, abbiamo modificato quegli elementi del territorio che dovevano allontanare le acque in maniera efficace, abbiamo consumato molto il suolo, stiamo consumando suolo e aumentando le superfici impermeabili. Fra poco verrà pubblicato il nuovo rapporto dell'ISPRA sul consumo di suolo. Di recente a un convegno a Ferrara, a Remtec, il presidente dell'ISPRA ha anticipato che siamo nel 2023 abbiamo consumato lo stesso suolo con gli stessi regimi del 2022, oltre 2 metri quadri al secondo. Quindi diciamo, come è stato detto anche dall'ospite che mi ha preceduto, un abbandono delle aree interne, delle colline, una mancata attenzione, sono tutti questi elementi che ci fanno sì che gli effetti dei cambiamenti climatici vengono fortemente amplificati. E quindi allora prima di tutto il punto importante è quello della consapevolezza e dell'autoprotezione, perché i cittadini devono sapere che il territorio che vivono e che frequentano può avere dei pericoli, e quindi questo in Emilia-Romagna l'ultimo evento non ha prodotto vittime a differenza di quelli del 2003, perché i cittadini si sono allontanati dai ponti, si sono allontanati dagli argini, si sono allontanati dai vani interrati e dai vani del piano terra. Quindi questa è la prima cosa, autoprotezione e consapevolezza da trasferire ai cittadini. Poi ecco, abbiamo da riprendere.
Sì, prego, concluda.
No, abbiamo da riprendere i piani di assetto idrogeologico delle autorità di bacino che hanno già individuato tutte le criticità, e quindi su quelle dare delle priorità a breve e a lungo termine. Bisogna ridare lo spazio ai corsi d'acqua, magari nelle aree montane dove è possibile geologicamente realizzare dei piccoli invasi, o permettere comunque ai corsi d'acqua di divagare. È meglio un campo agricolo allagato che non un'area urbana, una fabbrica, una stalla. Ovviamente riconoscendo a quegli agricoltori il mancato reddito per il periodo in cui la zona è stata interessata.
Ecco, Fiore, questo oltre che alla politica e alle istituzioni competenti bisognerebbe dirlo anche a Confindustria, che nell'assemblea annuale recentemente, insomma, a Roma ha presentato un piano casa fortemente di ritorno a una cementificazione, cioè pare che dal punto di vista produttivo e imprenditoriale questo cambio di direzione nel senso ambientale non venga recepito.
Ma non viene recepito per un loro limite, perché se invece ci confrontiamo con il settore dell'edilizia, i vertici del settore dell'edilizia preferiscono la rigenerazione urbana, non, preferiscono non intervenire più nelle aree dove è conclamato il rischio, parliamo di rischio idrogeologico adesso, ma c'è anche il rischio sismico, quindi è un limite. Invece dobbiamo rigenerare, dobbiamo azzerare il consumo di suolo. È la terza legislatura dove è in discussione una legge sul consumo di suolo. Io mi domando, i parlamentari con quale stato d'animo trattano questi temi che stiamo trattando noi, sapendo che per 3 legislature non si è andata avanti con la legge sul consumo di suolo? Bisogna azzerare il consumo di suolo, bisogna liberare le aree non utilizzate e rendere nuovamente permeabili, bisogna imporre la varianza idraulica. cioè ci sono delle visioni che o le abbiamo o non le abbiamo.
Ecco, Fiore, in conclusione, se noi davvero veniamo dall'alluvione dell'anno scorso, novembre, che lei ricorderà benissimo, che ha colpito la piana fiorentina, certo. Stiamo raccontando episodi, emergenze quotidianamente, stiamo nostro malgrado diventando esperti in materia, perché quando parliamo di depavimentazione, di permeabilizzazione, di riduzione del consumo di suolo, decementificazione, sono tutte cose che vengono ribadite a gran voce, ma come diciamo non vengono raccolte in maniera adeguata. Sì, si chiedono stati di emergenza, ma dal punto di vista poi della gestione dei piani regolatori e del pensare come ripensare i centri urbani, appunto stentiamo e continuiamo a denunciare una non volontà e una non messa in pratica. Speriamo davvero che tutti questi approfondimenti, che non sfocino poi davvero in ulteriori tragedie da raccontare, possano dar modo di attuare un cambio di rotta. Ci riaggiorneremo comunque. Grazie Antonello Fiore, Presidente Nazionale Società Italiana Geologia Ambientale. Buona giornata e buon lavoro.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Prossima fermata, New Orleans.
Scusi, quest'autobus va in centro?
No, signora, va al Super Bowl.
Ma l'autobus non porta in America.
L'autobus no, ma il concorso di AT e Visa, sì.
Dal 20 al 30 settembre fai tap su uno dei nostri autobus o sulla tranvia. In palio c'è un viaggio a New Orleans per due persone per assistere al 59esimo Super Bowl. Regolamento completo su www.at-bus.it/Super Bowl.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci della Controradio Club. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole. Sabato 5 ottobre alle 11.30 la visita guidata a Palazzo Strozzi. In mostra le opere di una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei. Ellen Frankenthaler, dipingere senza regole, visita guidata sabato 5 ottobre alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Prenota a club@controradio.it. Contemporanea 2024. L'emozione prima della sommossa.
Prima della sommossa.
Torna a Prato la rassegna che apre la stagione del Teatro Metastasio. Performance, teatro, danza e musica con le migliori compagnie nazionali ed internazionali. Dal 27 settembre al 5 ottobre al Teatro Metastasio e in altri luoghi della città. Info, biglietti e programma completo su metastasio.it.
Controradio.
Alle 9 passate da un minuto, prima di entrare nell'ultima parte di Newsline, in cui ci occuperemo di una mostra dedicata all'Alzheimer e di un premio alla memoria di Michele Manzotti, ricordiamo che sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di 5 mesi, è notizia che ci è arrivata veramente pochi minuti fa per quanto riguarda i vigili del fuoco. Riprendiamo la notizia anche dalle agenzie, 5 mesi il bambino e la nonna sono dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, salvati sul tetto il padre, la madre e dei turisti stranieri. La famiglia si era rifugiata sul tetto dell'abitazione a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni con sommozzatori, soccorritori fluviali, cinofili, dronisti, squadre ordinarie. Proseguono intanto nel Pisano gli interventi di soccorso per i danni causati dal maltempo di ieri. Arrivano anche dei messaggi per quanto riguarda l'approfondimento su rapporto tra alluvioni, fenomeni meteorologici, ma soprattutto prevenzione, manutenzione e interventi di rigenerazione, come ci diceva il geologo dottor Fiore. Allora, i consorzi di bonifica fanno qualcosa, si torna su questa tematica. L'Africo è tombato da decine di anni e non ha mai dato problemi, sappiamo però quanti ne hanno dati invece altri corsi tombati sul nostro territorio, nella piana in particolare, ma anche nel Pratese. Poi ci scrivono: va detto agli amministratori per il recupero dalla cementificazione dell'area Esselunga di Via Mariti, dolorosamente bloccata per l'incidente mortale. I cittadini vogliono un parco, ci ricorda Daniela. Torneremo sul futuro e sulla rigenerazione di quell'area nei nostri prossimi spazi informativi. Sto cercando anche un altro messaggio che avevo visto molto interessante. Alessandro ci scriveva al 342 8104 111: vi ricordo che un tempo esistevano i renaioli, Firenze quasi tutta costruita con la sabbia dell'Arno.
Musica elementare, da quando io mi sveglio a quando vado a dormire. Ho figli adolescenti a cui vorrei parlare, che ascoltano musica elementare. Musica elementare e filastrocche semplici che possa ricordare.
Me le ricordo tutte, non ti preoccupare, ascolto solo musica elementare.
Perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me. Perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me.
Appena ho 4 soldi me lo faccio tatuare, anche se uguale agli altri resto sempre il migliore, tu solamente vittima occasionale. Musica elementare, ci ho già pensato, io non voglio lavorare, il mio cantante preferito dice che fa male, e ascolta solo musica elementare.
E anche lui di sé, perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me, perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me, perché io non sono che una parte di me, perché tu conosci solo parte di me.
Replicare, reiterare, ripetere, ferma, replicare, reiterare, ferma, replicare, reiterare, ripetere, ferma, replicare, reiterare, ripetere. Musica elementare, è già la sesta.
Alle 9.05 vogliamo raccontarvi la storia di una mostra che ci avvicina all'Alzheimer e soprattutto alla sua quotidianità. Mamma Mia Museum è visibile fino al 30 settembre a Palazzo Vecchio, nasce dalla volontà di una figlia, un progetto che parte dall'osservazione di sua madre nei comportamenti quotidiani, madre colpita dalla malattia dell'Alzheimer e peraltro in questi giorni, essendo stata celebrata la giornata mondiale voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dedicata all'Alzheimer, dalla Toscana è arrivata la richiesta al governo di incrementare le risorse destinate ai sistemi sociosanitari sui territori. In merito ricordiamo che sono oltre 80.000 le persone affette dall'Alzheimer in Toscana, tra cui circa 1.500 ad esordio precoce. Salutiamo la curatrice, l'ideatrice del progetto fotografico, Serena Becagli, in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno Chiara Brilli.
Serena, tu sei una curatrice d'arte contemporanea, ti occupi di organizzazione e comunicazione di eventi e sei riuscita a coniugare quella che è la tua professionalità con quella che è la tua esperienza personale. Come è nata l'idea di raccontare l'Alzheimer attraverso la quotidianità di tua madre?
È arrivata questa malattia all'improvviso nel 2020 e come tanti caregiver mi sono rimboccata le maniche e mi sono ritrovata a dover conciliare lavoro, vita privata e la cura della mamma. Quindi ho iniziato un po' a portarla con me, anche per necessità, a incontrare gli artisti, a fare sopralluoghi, a vedere le mostre, superando anche un po' quell'imbarazzo, no, di portare in giro questa fragilità. E lì insomma è scattato qualcosa. Prima ho iniziato a fotografarla, no, all'interno dei musei e a condividerla sui social, e poi mi sono accorta di queste cose che lei combinava in casa, quindi magari spostava degli oggetti, come vedrete in mostra, magari c'è una caffettiera che ha il caffè già quando è in grani è messo dentro la parte in cui invece dovrebbe uscire liquido, quindi sovverte, no, anche le regole della fisica, e poi appunto sposta degli oggetti, crea appunto degli oggetti nuovi, come quando conficca le forbici nello zucchero. Magari sono degli errori che un geriatra o un neurologo riconosce, no, come tipici della malattia. Io l'ho visti un po' come dei processi creativi, come degli atti poetici.
Ecco, piccoli pasticci tu li definisci, no, che sono però anche delle, se vuoi, delle forme d'arte.
Sì, li ho interpretati come fossero prodotti degli artisti che io ogni tanto seguo, anzi proprio gli artisti mi hanno incoraggiato a fare questo, hanno trovato questi oggetti veramente curiosi. Alcuni sono secondo me dei pezzi di design, come le mollette attaccate al piatto, no? Potrebbe essere un nuovo modo, potrebbero essere delle nuove posate da usare, le mollette per i panni, e quindi ho iniziato prima a condividerle sui social e poi via via sono stata incoraggiata, no, ma devi fare una pubblicazione, insomma. Poi incontrando il centro diurno frequentato da mia mamma è venuta l'idea di fare una mostra fotografica. Poi il centro diurno Sereni Insieme, gestito dalla cooperativa Al Borro, aveva contatti con AIMA e poi con Lilli, che poi ha preso in mano la situazione, ha detto no, ma dobbiamo fare una mostra in un posto importante, e quindi da qualcosa insomma di piccolo siamo finiti a Palazzo Vecchio. In questo caso mi sono trovata a diventare artista, artista coautrice insieme alla mamma. Alla fine le opere d'arte sono un prodotto di noi due, no? La mamma combina questi accostamenti, io li vedo, li fotografo e do un titolo.
In qualche modo date voce anche e create un senso di condivisione non solo rispetto ai malati di Alzheimer ma anche alle famiglie che ci sono intorno, ai caregiver, quindi è anche attraverso l'arte che non ci si sente soli, possiamo dire.
Sì, poi tra l'altro mi fa piacere insomma poter parlare oggi a distanza di qualche giorno dall'inaugurazione, perché sta continuando ad andare tanta gente, mi stanno scrivendo tante persone che non conosco, che sono nella mia stessa situazione, quindi non pensavo, ecco, di riuscire, insomma, a muovere così tante anime, anche veramente tante persone mi chiedono di portare la mostra in giro per l'Italia, quindi c'è proprio necessità di parlarne e poi di parlarne anche in questo modo, perché è un modo diverso, insomma, di raccontare la malattia, diciamo anche un po' più, se vogliamo, anche dissacrante, anche divertente in alcuni scatti.
E questo fa bene a tutti, fa bene anche alla comprensione stessa di quella che è una malattia, diciamo, che è diffusa su un nostro territorio che ha fra i più anziani d'Italia, con il 26% dei suoi 3,7 milioni di abitanti che è over 65. Dunque è una tematica fortemente presente che deve essere affrontata sì con strumenti e sostegni e risorse adeguate, ma anche con una comprensione e una condivisione a livello sociale. Noi quindi non vogliamo svelare altro, i titoli sono davvero impattanti, ecco, per quanto riguarda le foto, ma vi rimandiamo a Palazzo Vecchio fino al 30 settembre, Mamma Mia Museum, questa mostra di Serena Becagli. Grazie per essere stata con noi.
Gave you la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
E alle 9:16 minuti dedichiamo l'ultimo approfondimento nell'ambito della newsline di questa mattina a un premio giornalistico a cui teniamo particolarmente. Al via il bando per l'assegnazione della prima edizione del premio AGIMP Michele Manzotti, promosso appunto dall'Associazione Giornalisti e Critici Italiani di Musica Popolare Contemporanea in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Toscana, la Fondazione dell'Ordine e la Nazione. Salutiamo il presidente dell'Ordine dei Giornalisti regionale Giampaolo Marchini, ben trovato, buongiorno Giampaolo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, un premio dedicato a una figura, un amico, un collega che ci accomuna per quanto riguarda la Nazione Controradio. Parliamo di Michele Manzotti, giornalista e musicologo scomparso, ci ha lasciato nel 2022. Era appunto giornalista presso la Nazione, ma era anche curatore, conduttore del Popolo del Blues, la trasmissione fondata sulle nostre frequenze da Ernesto De Pascale, condotta ancora da Fabrizio Berti e Giulia Nuti. Tornerà alle 22:45 del giovedì. Michele, oltre a essere un collega prezioso come modalità e conoscenze dei suoi ambiti, era anche persona estremamente cordiale, gentile, disponibile. Insomma, un premio davvero che ne vuol riportare lo spirito non solo professionale e lavorativo.
Sì, hai detto bene, Chiara. Prima di tutto Michele era un amico, un carissimo amico con il quale ho condiviso personalmente tanti anni alla Nazione, gomito a gomito, vero grande appassionato, conoscitore di musica. Ma noi facevamo una battuta sempre quando ci incontravamo nei corridoi, e lui ovviamente di calcio non era molto appassionato. Io, come sapete, scrivo di calcio, mi prendeva sempre in giro perché non sapeva mai il risultato della Fiorentina. Ma al di là di questo, credo che quando AGIMP ci ha proposto, il suo presidente Alex Piero mi ha proposto un premio dedicato a Michele, non c'è stato nemmeno bisogno di dire sì. Insomma, ci siamo subito messi in moto proprio nello spirito tracciato da Michele, cioè quello di valorizzare la musica, ma soprattutto dare una possibilità ai giovani colleghi che si affacciano in questo settore di poter sviluppare le proprie conoscenze, le proprie competenze. Quindi siamo proprio andati in quella direzione.
Dicevamo, grande esperto di musica, ha sostenuto attraverso la sua esperienza, ha anche scoperto giovani talenti italiani, giornalismo culturale, giornalismo musicale che è sempre meno sostenuto anche nel panorama editoriale, quindi è importante un premio anche in questa direzione.
Sì, assolutamente, ma è anche importante acquisire competenze proprio nel settore e nell'occasione appunto della serata, della giornata conclusiva durante la quale assegneremo appunto i premi, ci sarà anche un corso di aggiornamento dedicato proprio ai giornalisti sul settore ovviamente della musica. L'hai detto bene tu, Michele è stato un precursore per tanti versi, oltre ad essere un profondo amante della musica, sapeva e aveva l'intuizione giusta di trovare, scovare nuovi artisti e come dire, farceli conoscere con la maestria che proprio gli apparteneva.
E allora, ulteriori informazioni sul sito dell'Ordine, anche sul nostro sito controradio.it. Lasciamo il presidente Marchini all'assemblea annuale dell'Associazione Stampa Toscana, alla quale parteciperà tra poco anche il presidente Gianni e la sindaca Funaro. Grazie grazie Giampaolo per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Lo abbiamo detto ma lo ripetiamo, il popolo del blues tornerà naturalmente sulle frequenze di Controradio con Fabrizio Berti e Giulia Nuti il giovedì alle 22.45 nel palinsesto autunnale che sta entrando in vigore con tutte le sue novità e anche i suoi ritorni storici giustamente. Noi ci lasciamo invece con una notizia di cronaca che sicuramente verrà aggiornata, speriamo con esiti positivi di recupero nelle prossime ore, ovvero una turista straniera e il nipotino di 5 mesi risultano dispersi a Montecatini Val di Cecina nel Pisano dopo l'esondazione del torrente Sterza. I genitori del bimbo e il nonno sono riusciti a salire sul tetto della casa in cui si trovavano e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Invece appunto proseguono le ricerche del bambino di 5 mesi e della nonna. La Toscana, lo ricordiamo, è tra le regioni più colpite dall'ondata di maltempo. Ieri allagamenti anche nel Livornese, allerta gialla per oggi come in altre 9 regioni. Di questo vi aggiorneremo nel giornale radio regionale delle 12.45, nella newsline di questa sera dalle 18.35. Tra poco invece arriva l'ora di ricreazione con Mirko Roppolo e poi a Ovest di Padalino con Benedetto Ferrara. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona giornata.